Il punto interessante del trovare altri modi è che questi vanno immaginati. Una delle cose per le quali stiamo discutendo, perlomeno, insomma, diciamo, all'interno della cultura occidentale c'è un discreto fermento che comincia ad affermarsi, è che improvvisamente sembra che ci si stia rendendo conto del fatto che quasi tutto ciò che noi facciamo è frutto di immaginazione. Anche se l'immaginazione, come dice il Gilbert Durand, che è l'autore di riferimento del quale vi ho parlato e che troverete estensivamente trattato e menzionato nel mio libro, l'immaginazione in Occidente è sempre stata trattata come la pazza di casa, ovvero sia come un'attività che poteva venire tranquillamente lasciata ai bambini, ai poeti e ai pazzi, tre categorie che normalmente non hanno. Perdendo clamorosamente di vista il fatto che immaginazione in qualche misura è messa in forma del futuro, secondo alcune proprie disposizioni, secondo i propri desideri, secondo le proprie necessità. Ma un progetto, cos'altro è se non immaginazione strutturata? Come altro lo vogliamo chiamare? Se secondo voi qualcuno non avesse immaginato gli attrezzi che abbiamo nelle mani, gli oggetti che usiamo quotidianamente, la gran parte dei valori con i quali abbiamo creduto di strutturare e costruire questo mondo, come sarebbe successo un eventuale cambiamento? Quindi immaginare è una delle attività fondamentali dell'essere umano. Solo che nel nostro paradigma non ha spazio, come abbiamo visto. Il nostro paradigma privilegia un tipo di conoscenza completamente diversa, no? La famosa conoscenza logico-matematica di impronta cartesiana, che pretende di misurare l'esistente e che tutto ne consegua. Non si capisce secondo quali basi dovrebbe esserci una consecutio logica tra una misurazione ed un cambiamento. No? Il cambiamento accade perché tu, anche con quei numeri, immagini. Tant'è che lo stesso Einstein, diceva, la dote principale per un fisico è l'immaginazione. Perché trovare i nuovi modi di mettere insieme i numeri richiede immaginazione. Anche quello. Trovare i nuovi modi di comprendere dei nessi richiede immaginazione. Senza l'immaginazione sei perso, o meglio, non ci sei. Fondamentalmente, io non credo che esista un momento nel quale non immaginiamo. Possiamo immaginare in grande o immaginare in piccolo, questo sì, e noi siamo ormai ridotti all'immaginazione al minimo, oserei dire manco in piccolo, no? Quando senti le famose pubblicità che continuano a essere purtroppo il discorso del tempo e ti dicono, so che sognavi di comprarti una macchina da una vita. Se devo sprecare i miei sogni per una macchina, primo mio, è meglio che ci ammazziamo tutti quanti, oserei dire. Però di fatto l'idea generale è quella, e comunque è pure quella immaginazione, come quell'imbecille che si sveglia sognando la Tiguan, non so se avete sentito, no? Che tu gli metteresti un bel cuscino sulla faccia e lo faresti dormire per tutto il resto della tua vita, o quello che ne rimane, insomma. Però di fatto l'idea generale è quella. Allora, dopo tutte le lezioni che abbiamo fatto sul modo col quale costruiamo in qualche misura la società, la realtà, no? Spero che l'abbiate un minimo capito. Mi rendo conto che non sono argomenti molto semplici, ma mi rendo pure conto che siete all'università, quindi per qualche verso le famose legittime aspettative mi spingono a credere che in qualche modo possa essere alla vostra portata questo tipo di discorso. Come la costruiamo, sta benedetta sezione finita? È una delle cose che non ci si pone, è uno dei problemi che non ci si pone quasi mai, no? Dice allora sì, Weber ha detto sta frase, bellissima, mazza che figo Weber, eccetera, eccetera, però andiamo un attimo al dunque. Io facciamo una sezione finita dell'infinità priva di senso. Come? No, perché questo è il punto, cioè se mi metto lì veramente con la cazzuola e le componenti e costruisco, come lo costruisco io questo spazio, questo luogo dove c'è senso? Abbiamo visto che lo costruiamo con un paradigma in linea di massima, in larga misura, no? Il nostro paradigma, che Edgar Morin definisce il paradigma della semplificazione, lo trovate nelle sette lezioni, più o meno ovunque, è un paradigma che utilizza certi tipi di strategia, è abbastanza riduttivo, come abbiamo visto, perché la sua azione logica privilegiata è la disgiunzione. Quindi ne deriva quello che abbiamo visto essere il paradigma out-out, o è così o non è così. È ovvio che in un clima di questo genere le sfumature non è che abbiano vita facile, nel senso che o è reale o è irreale, o è reale o è immaginario. Allora evidentemente l'immaginario si carica di tutti quanti i tratti negativi che non riusciamo ad eliminare da questa contrapposizione. Però non funziona, purtroppo. Perché? Perché abbiamo detto più volte, credo di avervelo anche dimostrato per certi versi, che il reale è anche immaginario. È immaginario in tutte le dimensioni nelle quali non coincide con se stesso, tanto per dirne una. No, nel momento in cui io dico, le donne dovrebbero avere più diritti, sto facendo un atto immaginativo. Perché qui non ce l'hanno. Non so se la vedete la questione. Cioè, se io dovessi limitarmi a gestire l'esistente, ripeto, staremmo ancora davanti alle caverne. Perché nessuno avrebbe mai detto, ma se cominciassimo a piantare i semi per terra? Tipo, e quella cos'è se non immaginazione? Non l'aveva fatto mica mai nessuno prima. E se cominciassimo a far votare tutti? Botta de vita, non l'aveva mai fatto nessuno prima, non c'era. Allora, come la vogliamo mettere la questione? Dov'è la realtà? Qual è la realtà? Quella di un momento dato o quella che può diventare? No? Ecco, è possibile? È reale? Per essere possibile lo è? Sono categorie abbastanza rognose da trattare quando ci mettiamo a pensarci un po' sopra. È ovvio che, ve lo sto dicendo più che altro come... come dicevano i francesi, per épater le bourgeois, per stupefarvi un attimo, perché purtroppo non possiamo andare nello specifico dei processi e delle comprensioni approfondite, però quello che mi interessa è che vi rendiate conto che appunto nella realtà dove viviamo c'è moltissimo di immaginazione. E allora, per poterla capire un po' meglio, perché questo è quello che dovrebbe fare il sociologo non può limitarsi a comprenderla in chiave razionalistico-matematica, perché ne capirebbe soltanto una parte. Quello che deve fare è integrare questo sapere, e qui come vedete è necessario applicare l'et-et e non l'out-out, perché a questo punto il reale è anche immaginario, ha una quota in sé di immaginario, una quota di previsione, una quota di progetto, no? Tutti quelli che ti dicono, ricostruiremo entro 6 mesi, secondo voi stanno statuendo un fatto o immaginano? Tant'è che poi fra 6 mesi, temo, non avremo ricostruito, no? Quindi come vedete... La quota dell'immaginario, purtroppo direi, per certi versi, è molto superiore a quanto noi non immaginiamo. C'è molta meno realtà in ciò che viene detto che non immaginazione. Quindi comprendere un po' meglio questa immaginazione potrebbe non essere tanto una cattiva idea. Perché? Perché noi comunque la applichiamo tutti i giorni. La applichiamo nella previsione per cui ci trucchiamo la sera per andare a ballare in discoteca con la prospettiva di approfondire un certo tipo di conoscenza. La approfondiamo quando andiamo in palestra con l'intento di dimagrire per poi poter fare cose. Tutto questo è immaginazione. Non è essente, esistente nel momento in cui lo si pensa. È qualcosa che arriverà. E tutto ciò che arriverà è immaginario, che lo vogliamo o meno, no? Quindi questo processo attraverso il quale noi mettiamo in forma la realtà, e vedete che non sto usando la parola costruzione, perché la parola costruzione purtroppo porta con sé un regime immaginario. Cominciamo a mettere alla prova questi strumenti. Costruire che vuol dire? Di solito vuol dire mettere in... realizzare qualcosa di progettato, per cui c'è una quota di immaginazione anche qui, evidentemente. Il problema qual è? Che presume, e nella gran parte dei casi effettivamente è così, che il progetto sia interamente compreso e abbia valutato tutti gli aspetti cruciali che deve tenere presenti. Quindi costruire in qualche modo è un atto totalmente consapevole. Ovvio, possiamo aprire una brevissima parentesi e dire certo, quello che viene detto su carta poi normalmente non coincide con ciò che accade, no? Abbiamo saputo tutti dei problemi, dei materiali che vengono utilizzati per costruire, delle cure che non vengono poste nella realizzazione pratica ma scritte sulla carta, quindi anche qui, no? Il problema reale o reale immaginario è abbastanza marcato. Però diciamo che effettivamente siamo di fronte a qualcuno che costruisce qualcosa che ha progettato nel dettaglio e lo fa ad arte. Ok. Ecco, questo vuol dire che lui sa perfettamente ciò che sta facendo. Il nostro creare la realtà non è così ovvio, non è così consapevole, non è così strutturato, non è così preciso. Noi costruiamo la realtà, vedete, le parole scappano, noi allestiamo la realtà attorno a noi con dei contributi di cui siamo consapevoli e con molti altri dei quali non siamo consapevoli. E qui possiamo evidentemente menzionare non solo la questione dell'immaginale che stiamo per vedere, ma per esempio la questione dello psicologico, no? Il fatto che c'è una quota di noi di cui noi non siamo consapevoli, né probabilmente mai lo sapremo, no? Il famoso inconscio significa questo, ovvero sia qualcosa che non posso conoscere, ok? Però, come ha detto Simmel già nel secondo, famoso secondo a priori, è lì e agisce, non è che è irrilevante. Io mi muovo in certi modi perché ho una storia, ho una psiche, ho un buio in me, che però è un buio attivo e mi spinge ad aver paura dei clown, tanto per dirne una, o ad aver paura del buio, o ad aver paura dei ragni, oppure a non averne. E sono cose che non mi spiego, non so assolutamente perché accadano, no? Però i miei comportamenti concreti ne sono influenzati, e come? Non vado a vivere in campagna, pur se vorrei, perché ho paura dei ragni, ho paura dei topi, ho paura dei serpenti. Ok. E questo ovviamente poi chiaramente si riproduce nei comportamenti più ampi. Quindi c'è già nel nostro affrontare il mondo una quota di inconosciuto e di inconoscibile. Solo che nel nostro paradigma, siccome appunto è un opt-out, allora si è deciso che o è conscio o è inconscio. Quindi abbiamo due categorie, quella della consapevolezza e quella dell'inconsapevolezza. Però non è così, c'è anche la terza via, la terza componente, la terza sfera, che è quella dell'immaginale, del simbolico, del mitico. Cioè di un sapere del quale siamo più o meno consapevoli, ma che applichiamo costantemente, che è perennemente all'opera nel nostro proiettare e comprendere. Tanto per farvi un esempio banale, io dico, ve l'ho fatto l'esempio della sedia, comincio a avere degli sdoppiamenti di personalità con tutti i corsi, piano piano, dove l'ho detto, allora nel dubbio ve lo rifaccio, io dico sedia, ok? Il concetto di sedia, platonicamente il concetto di sedia è qualcosa di astratto, ve l'ho fatto, ecco. Bene, riprendiamolo un attimo. Allora, il modo in cui voi immaginate la sedia, che quando io dico sedia, è un atto di immaginazione, no? Perché io non vi sto dicendo com'è la sedia che io ho in mente, vi sto parlando di un'astrazione che contempla quattro zampe, in linea di massima probabilmente, una seduta non schienale, buonanotte suonatori, ma poi il colore, la forma, la sostanza, il luogo, tutto ciò che è accanto alla vostra visione mentale della sedia è vostro ed è diverso per ognuno di voi. So se questa cosa è chiara. Cioè, voi non pensate per archetipi, non pensate per idee astratte, voi pensate per oggetti reali. La sedia sulla quale vi mettevano a sedere quando eravate piccoli, la sedia sulla quale studiate, la sedia sulla quale avete fatto un sesso fragoroso qualche tempo prima, non so quale, ma comunque è una sedia, non la sedia astratta. Nessuno di noi pensa per astrazione, nemmeno che sia matematico, ma non ce ne occupiamo oggi come oggi. Eppure, come diceva Einstein poco fa, vi dicevo, anche i matematici senza immaginazione non vanno. Per cui ci sono evidentemente gradi di immaginazione. Però quello che vorrei farvi capire è questo: voi, nella prassi del pensiero, nella prassi della comprensione, nella prassi della progettazione, immaginate cose concrete, non immaginate astrazioni. Immaginate modi nei quali le cose avverranno, immaginate difficoltà, immaginate materie, immaginate colori, sostanze. Questo è il nostro modo di conoscere il mondo. Che ne dicano i filosofi? Noi non lo conosciamo per astrazioni disincarnate, noi lo conosciamo per qualcosa nel quale investiamo il nostro sapere, le nostre esperienze, i nostri gusti, no? Tutta una serie di cose di questo genere. Quindi il pensiero immaginale, il pensiero mitico, il pensiero simbolico è un pensiero che per noi è perennemente in atto, perché nel momento in cui vediamo quella sedia con quei dettagli che abbiamo voluto mettere in quella sedia, quei dettagli significano, non sono lì per caso, non siamo delle specie di sacchetti della tombola dai quali estraiamo dei dettagli a casaccio. Se quella sedia è blu, c'è una ragione per cui è blu, o vi piace il blu, o avete avuto una sedia blu, oppure il blu porta con sé una serie di cose, di tonalità che per voi sono importanti. È marrone, è di plastica, è di cuoio, non sono cose insignificanti. Noi ci siamo detti ormai da qualche secolo, ci stiamo raccontando, vedo che è arrivato il professor Lombardinilo, poi ve lo presento più a maniera, però dicevo, oddio che dicevo? Madonna mia, la mia stanchezza è diventata. Ridimmelo.
Da due secoli ci portiamo avanti.
Bravo, da due secoli ci portiamo avanti nel sostenere che questi sono dettagli insignificanti. Due secoli, sto andando molto, come dire, molto eufemistico e molto ottimista, perché se ci pensiamo, già nella prima filosofia il conoscere si distingue relativamente a sostanze e accidenti. No? L'accidente cos'è? Il colore della sedia? La materia della sedia? Cioè tutto ciò che connota una specifica sedia è un accidente, non è importante per la conoscenza, secondo il modo in cui ragioniamo noi. E questo modo risale alla filosofia greca. È dalla filosofia greca che noi andiamo avanti a dire che sono importanti le idee, ma le manifestazioni concrete chi se ne frega, perché poi si rompono, finiscono. Ecco, è un modo di ragionare un po' strano, no? Ripeto, e soprattutto è un po' strano per la nostra prassi di vita. Quello è il punto. Noi non abbiamo idee di sedie a casa, non abbiamo idee di mutande, non abbiamo idee di gonne o di scarpe. Abbiamo scarpe, gonne e mutande che abbiamo comprato perché ci piacevano quelle, perché erano fatte di un certo tipo, c'erano certi colori, c'erano certe immaginazioni di noi all'interno di quegli oggetti. Il nostro rapporto con le cose è un rapporto che si costruisce sull'immaginazione, non sull'utilità, se no saremmo tutti come i cinesi, no? Che erano tutti quanti vestiti identici per miliardi di persone, senza nessuna variazione, così almeno eravamo uguali. Ma sappiamo benissimo come è finito quel tipo di incubo, e che a noi non verrebbe mai in mente che tutti ci si vesta allo stesso modo, no? Perché sarebbe stupido nella migliore delle ipotesi. Ah, ecco, vedo che... Ah, non si può dare niente. Vabbè, ad ogni modo. Abbiamo cominciato con Lemon, comunque. Abbiamo già fatto, sì. Ok. Allora, quindi l'immaginazione in qualche misura è una componente ineliminabile del nostro comprendere il mondo, del nostro comprendere noi stessi, no? Anche il concetto, abbiamo visto, di modello di successo. Il concetto di modello di successo si costruisce completamente su questo tipo di discorso, no? Ovvero sia, tu ti devi immaginare con quei criteri, sono delle norme per la tua immaginazione, devi vederti vestito in un certo modo, devi vederti su un certo tipo di macchina, devi vederti con un certo tipo di corpo, ma è evidentemente una proiezione, no? Perché tu in questo momento non hai né il corpo, né la macchina, né i soldi, quindi... Dove sarebbe sta realtà che continua a essere invocata da tutti come unico metro di giudizio e di comprensione di ciò che ci accade? Non sta né in cielo né in terra come discorso. Allora, se vogliamo ragionare sull'immaginazione, dobbiamo rifarci a questo famoso Gilbert Durand, tra gli altri, ma è quello che se ne è occupato nel modo più attento, nel modo più appassionato, nel modo più profondo, credo, che io abbia trovato finora, quindi ne pratico, cerco di praticarne il pensiero e di farlo conoscere a chi non ha avuto la fortuna. Allora, Gilbert Durand è allievo di un grandissimo filosofo del Novecento che è Gaston Bachelard, e in qualche misura riesce a ricomporre un po' una specie di schizofrenia profonda in Bachelard, il quale da una parte era un formidabile sostenitore del rigore del pensiero scientifico, e dall'altro invece aveva elaborato una teoria di categorizzazione dei simboli perché adorava la poesia, solo che non era mai riuscito a portare insieme queste due cose, un po' come Weber, vi dicevo, che era perennemente esaurito. Anche Bachelard da una parte ragionava sul pensiero scientifico ed era una cosa, poi passava alla poesia ed era un'altra cosa, due in uno, come nelle offerte della Conad per certi versi. Allora Bachelard ha proposto una categorizzazione dei simboli che utilizza i quattro elementi tradizionali: acqua, aria, terra e fuoco. Qualcuno in vena di particolari avventure mentali e conoscitive può leggerli, sono dei libri meravigliosi, e vi dirò di più, tanto per la questione dell'immaginazione, sono dei libri che ormai praticamente sembra di entrare in un film fantasy quando li apri, perché sono libri di quelli che venivano fatti tanto tempo fa, in cui non tagliavano i quarti, per cui hai le pagine che sono ancora tutte chiuse e man mano che leggi le devi tagliare col tagliacarte, cioè delle cose che ti sembra di stare veramente in un altro mondo quando li leggi, no? E hanno questa carta che ha una qualità assolutamente meravigliosa, non è quella cartaccia che ultimamente siamo costretti ad avere fra le mani. Questo a livello di bibliofilia, io sono un po' malato con i libri, ve ne sarete accorti, però è così, no? Un libro di quelli è di per sé un'esperienza, a prescindere da quello che c'è scritto. leggere quel libro di per sé ti dà un qualcosa di più, ti porta veramente da un'altra parte rispetto al dove sei. Quindi la descrizione bachelardiana di questa cosa è molto bella, si nutre di un contributo poetico impressionante, ma a Duron non piace. Ma tu hai mal di denti? Ah, ecco, è da stamattina che te vedo così, che sarà successo, poverino. Va bene, allora, che decide allora Duron? Nella prima parte del suo libro fondamentale, che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario, fa una rassegna di tutti gli approcci al simbolo, le critiche al simbolo che sono state mosse, le categorizzazioni di simboli che sono state fatte, le smonta una per una ed elabora una sua teoria personale. Prima di parlarvene però, trovala un attimo, vediamo, potrebbe sì. Allora, cosa dice? Allora, prima di tutto però cos'è un simbolo, perché sennò lo do per scontato, ma non è opportuno darlo per scontato. Simbolo è una parola molto interessante ed è, guarda caso, il contrario di diavolo. Può sembrare buffo, però hanno radici greche, cioè symballein, che vuol dire unire, e diaballein, che vuol dire dividere. Quindi indovinate un po' noi a chi siamo ispirati con la nostra logica della separazione e della divisione? Non è strano che ci siano tutta una serie di cose che tornano, no? Il diavolo, manca a dirlo per chi vuole ragionare in modo un po' esoterico, è anche una delle peggiori lame dei tarocchi. Perché sebbene poi nei racconti da quattro soldi la morte sembri sempre quella difficile e quella complicata, nei tarocchi la morte non è male. È una carta interessante, perché implica un cambiamento. Ce ne sono due che invece sono rognose, uno è il diavolo e l'altra è la torre di Dio, che casca con una serie di casini infernali. Però il diavolo è quello che ti incatena attraverso la separazione. Tu sei quella piccola figura in basso a destra, legata con un'altra piccola figura in basso a sinistra, sotto il piedestallo di questo enorme demone che ti ha asservito grazie a tutti questi scherzi di divisione che mette costantemente in gioco. Il simbolo serve a contrastare questa divisione, symballein, mettere insieme, ricomporre ciò che è stato diviso. Storicamente era una moneta rotta in due e serviva per riconoscersi. I portatori delle due mezze monete si sarebbero riconosciuti perché le due mezze monete coincidevano, quindi era una cosa anche, diciamo, pratica nel complesso, no? Però ovviamente è ben oltre questo, è molto di più. Come diceva uno dei miei antichi maestri, il simbolo è un po' come il millefoglie. Se tu continui a cercare, trovi sempre nuovi significati. Il simbolo è qualcosa di generativo, perché unisce. No, per certi versi unisce ciò che già sai con ciò che potresti sapere, con ciò che ancora non sai, con un sapere che ancora non c'è. E qui vi chiamo a un piccolo sforzo, come dire, intellettuale. La mia teoria corrente, quella che sto elaborando ora, è che il simbolo sia uno degli strumenti privilegiati di costruzione del senso. Perché? Perché la domanda che ci facciamo quando pensiamo alla famosa sezione finita di Weber è: ma se la sezione è finita ed è in rapporto con l'infinità e deve nutrirsi di senso costantemente, sto senso come ce lo porto giù io? Coi secchielli? Capite quando vi dico dobbiamo cercare di porci i problemi, no? Ok, è vero, dobbiamo rigenerare costantemente il senso. E come lo facciamo? Ecco, dal mio punto di vista, nella gran parte dei casi lo facciamo col simbolo. Perché? Perché il simbolo ha in sé uno spazio ignoto. Il simbolo è qualcosa che può significare tante cose e anche alcune che non sono ancora state dette, né pensate, né immaginate. Ecco perché il simbolo arricchisce. Il simbolo come l'immagine, tant'è che Duron stabilisce una, come dire, correlazione strettissima tra simbolo e immagine, è qualcosa di immediatamente comunicativo e disordinatamente comunicativo. Ed è uno dei motivi per i quali la nostra cultura non lo sopporta. No. L'immagine e il simbolo sono cose che non puoi irregimentare. No, io vi faccio vedere un'immagine, altro esempio canonico, la bilancia. Vi faccio vedere una bilancia di quelle con i due bracci e due. Allora, in quel momento voi vedete tante cose. Vedete, che ne so, un farmacista, se avete un'immaginazione un po' storica. Vedete il segno dello zodiaco, vedete l'idea di giustizia, vedete il fatto che siete a dieta e dovreste stare a dieta, vedete il vostro norcino che ancora utilizza quella cosa, tutto questo arriva insieme. Non c'è modo per cui io possa farvi vedere una bilancia e dire questa è soltanto l'idea di giustizia, perché non funziona. Perché voi vedete anche altro, vedete altre bilance, come vi dicevo prima, chiaramente, no? Momenti in cui avete visto quella bilancia, libri che avete letto nei quali c'era uno con una bilancia, tante cose, gli dèi, ecco, questo è un simbolo. Il simbolo è qualcosa che porta in sé, come dice Gilbert Durand, uno sciame di significati. Evidentemente la scelta della parola sciame è già una scelta immaginale, perché lo sciame cos'è? È il disordine della vita, è il caos fatto parola, è una nube di insetti furibondi che ronzano, si muovono, vanno in direzioni del tutto imprevedibili. Ecco, questo è il simbolo e l'immagine, secondo dirò, questo sciame che ti investe e del quale tu non puoi in nessun modo proteggerti. Devi assorbire tutte queste immagini e, come dire, in qualche misura elaborarle più o meno consapevolmente, più o meno alla luce del tuo pensiero. No? Però sono lì, t'hanno colpito. Questo succede anche con le parole, per certi versi. Riprenderò una cosa che abbiamo detto la settimana scorsa a proposito di Saya Taruba, no? Quella famosa insopportabile pubblicità che dice... Lui dice questo, lei dice quello, io dico fai di testa tua. Ok, abbiamo detto, c'è stata a piar per culo più o meno l'idea generale, no? Perché mi stai dicendo tu cosa devo fare, quindi... Però, ed è una cosa che la pubblicità non l'ha ancora capita questa, nel momento in cui ti dice fai di testa tua, l'idea che tu possa fare di testa tua è passata. E nel momento in cui tu fai di testa tua, poi lo mandi a morire ammazzato lui. Non so se mi spiego. Cioè, questa pubblicità costantemente, che batte costantemente sulla tua autonomia soggettiva, sapendo perfettamente che la tua autonomia soggettiva è stata ridotta al minimo, però allo stesso tempo, contraddittorialmente, è un modo per farti tornare la voglia di essere autonomo. Perché a furia di sentirti dire dagli altri che devi fare di testa tua, poi magari a un certo punto dicevo, ma se avessero ragione e quindi io non li sto più a sentire per niente? E l'immagine funziona allo stesso modo. Ti fa venire in mente cose sulle quali magari lì per lì non ragioni, che non ti colpiscono neanche, ma che rimangono lì. E pian piano ti possono portare a certi processi mentali, a certe immaginazioni, a certe cose che non ti saresti mai immaginato. Perché noi, come vi ho detto, siamo attivi, anche senza volerlo fino a un certo punto. Perché comunque, per quanto possano aver rimbambito la nostra parte razionale, la nostra parte consapevole, l'altra è ancora lì, ringraziando Dio, ed è uno dei motivi per i quali uno può ancora mantenere quella piccola quota di ottimismo, perché dice, sai, a un certo punto fai le cose senza sapere perché le fai, però le fai bene, no? Ecco, esattamente quella l'idea. Quindi, l'immaginazione funziona in questo modo, no? Sono questi i simboli che Durand vorrebbe categorizzare, però vi rendete conto che categorizzare uno sciame è un attimo complicato, per cui lui cerca di trovare dei sistemi attraverso i quali restituire queste aree di famiglia, queste compatibilità, queste vicinanze tra simboli apparentemente anche non così evidentemente connessi, e in un colpo di genio, perché non lo posso definire diversamente, utilizza le dominanti riflesse fisiologiche. Ovvero sia, dice, i simboli, le principali strutture con cui noi organizziamo il mondo immaginale derivano da riflessi corporei profondi. E come vedete già il problema della res extensa, della res cogitans, è quasi superato. Perché lui ti sta dicendo, guarda, che ciò che tu hai di più astratto, più volatile, più immateriale, cioè la tua immaginazione, nasce dal modo in cui sei. Da come è fatto il tuo corpo, da cosa fa il tuo corpo, dal tuo corpo nello spazio. E con questo si ricongiunge con tutti quelli che abbiamo già visto essere Damasio, per esempio, per non dirne che uno, quelli che ci dicono che il nostro sapere è un sapere spaziale. No, vi ricordate, ve l'ho detto quando abbiamo detto lo spazio sociale, l'arrampicatore sociale, la stratificazione sociale, tutte queste immagini fortemente spaziali, non sono casuali. Perché? Perché, e qui dobbiamo venire a un altro degli aspetti interessanti della questione, il sapere immaginale è precedente al sapere della parola. Dice Diderot. L'uomo prima di parlare immagina, e non lo dice semplicemente perché gli fa piacere dirlo, perché gioca al suo arco, ma perché è vero. Perché lungo la scala evolutiva noi abbiamo prima iniziato a dipingere, a graffiare, a fare i graffiti murali, che non parlare. Parlare viene molto dopo, ma noi eravamo uomini già da prima e conoscevamo il mondo sotto specie immaginis. Conoscevamo il mondo attraverso le immagini, non attraverso le parole, perché la facoltà di immaginare è precedente. E ancora prima delle immagini conoscevamo il mondo attraverso il nostro corpo. Come dice Damasio, il sistema nervoso arriva dopo. Il sistema nervoso che porta con sé la mente arriva dopo e serve inizialmente come aiuto al corpo. Per cui il nostro sapere e le nostre proiezioni, i nostri quadri neurali, ciò che siamo, il modo attraverso il quale ci muoviamo e abbiamo interagito col mondo sin da migliaia di anni fa, viene dal corpo. Ecco perché il nostro sapere è un sapere spaziale, comunque. Ecco perché usiamo metafore di spazio in qualunque circostanza. Il viaggio come la vita, l'orientamento come attività di presa di posizione ben più astratta che non semplicemente un sapere dove sono fisicamente, no? Ti danno un libro difficile, scusa, fammi orientare un attimo, nel libro, no? Come se tu cascassi dentro il libro e cominciassi a farti spazio. Però è esattamente quello il punto, cioè sono queste le immagini forti sulle quali abbiamo poi costruito i simboli, le astrazioni, le idee, gli universi di significato, no? Ecco, lo spazio sociale esiste perché c'era lo spazio fisico. Ed è in qualche misura una sua riformulazione, un qualcosa attraverso il quale possiamo capire meglio il mondo. Allora dice di no, l'immagine viene prima della parola, ok? Ed è connessa, collegata strettamente a delle caratteristiche fisiologiche del nostro corpo. Quindi lui, le tre strutture fondamentali dell'archetipologia immaginaria, come la chiamiamo, sono tre strutture ispirate e strutturate attorno a dei riflessi dominanti. Ci siamo fin qui? Mi rendo conto che non è semplice, quindi se qualcuno vuole che io ribadisca o ripeta, sono qua apposta. Che devo ribadire e ripetere? Tutto. Ah, no, per un attimo. La parte dei riflessi? Ok. Allora, vi faccio un esempio concreto, vediamo se passa. Ecco, quelle sono le strutture, quelle sopra, nello schema che Darius ci ha messo, vedete, sono schizomorfe, sintetiche e mistiche. Allora, quelli sotto sono i riflessi. Le strutture schizomorfe prendono il loro senso dalla dominante di statura. Che vuol dire? Vuol dire che l'uomo sta in piedi. E qui scatta il famoso, grazie, no? Ecco. Ma non è sempre stato in piedi. Quando noi ragioniamo di queste cose, ragazzi, dobbiamo andare all'indietro, perché questi atti e questi schemi sono primordiali nel senso letterale del termine. Cioè noi qui ci poniamo la questione che dice di no, è nel momento in cui l'uomo da essere a quattro zampe si alza, cosa succede? Non è affatto banale. Per esempio, divide il cielo dalla terra. Che l'orizzonte esiste soltanto se tu sei in alto, se sei a carponi e guardi per terra non c'è un orizzonte, c'è un piccolo spazio di riferimento. Fine. Nel momento in cui ti alzi, improvvisamente davanti a te c'è il mondo, separato. Ecco perché la divisione è intrinseca alla dominante di statura. Perché in tutte le cosmogonie del mondo, quindi parlo di tutte le culture del pianeta, anche quelle che non si sono mai parlate le une con le altre, c'è un momento nella cosmogonia in cui qualcuno separa i genitori primordiali. E i genitori primordiali sono sempre l'acqua e il cielo, il mare e il cielo. E questo, dice Diderot, è il modo simbolico che ho di ricordare nella storia della specie il momento in cui siamo diventati bipedi. Non so se mi spiego. Vuol dire fare un atto di immaginazione nostra assoluto, vuol dire tentare di capire il primo ominide e lo stupore del primo ominide che improvvisamente si trovava davanti a qualcosa che non avrebbe mai immaginato, perché lui veniva da millenni con la faccia per terra. Ok? Quindi questo gesto, dice Durand, questo momento grazie al quale io ho separato le cose, non solo, ma mi sono separato pure da me in qualche misura, se vogliamo essere oggettivi. Perché? Perché probabilmente la stazione retta è il momento nel quale noi cominciamo a sviluppare consapevolezza di noi. È il momento nel quale abbiamo delle nuove possibilità d'azione. Perché? Perché stare in piedi vuol dire avere due arti liberi, vuol dire diventare Homo faber. No? Poi arriva l'evoluzione che ci fornisce anche i pollici opponibili, e in quel momento che accade? Che siamo in grado di manipolare il mondo, che siamo in grado di avere più risorse a nostra disposizione, maggiore alimentazione, quindi possibilità di avere un cervello più grande. Però il problema qual è? Che nel momento in cui io prendo consapevolezza di me, mi sto separando dal resto del mondo. Ecco perché la separazione, vi ho detto tante volte, è un gesto dal quale non possiamo prescindere, perché il detto di Proust non è aggirabile, perché noi siamo figli della separazione. Noi siamo i figli che possono astrarsi dal mondo e guardare se stessi, ma è ovvio che nel momento in cui io guardo me stesso, non guardo il resto del mondo, resto in ritardo rispetto all'andare della vita, sono separato. Capite? Quindi questo separare è uno dei gesti fondamentali, tutti i simboli che hanno a che fare con la separazione rientrano fra le strutture schizomorfe. Perché schizomorfe? Perché sono potenzialmente portatrici di schizofrenia. Sapete cos'è la schizofrenia? È la separazione di sé. Quando tu non riesci più a smettere di separare, separi il mondo, ma poi finisce che separi anche te stesso. E diventi i film in cui ci stanno 18 voci, 20 voci, 30 voci, persone affollate dentro la stessa testa, non avrete presente. Ecco. Quindi Durand dice, non è che debba succedere necessariamente, però potrebbe, quindi è schizomorfo. I simboli, come vedete, per esempio, sono la spada, lo scettro, la luce, il fulmine, tutti i simboli che dividono. Tutti i simboli che si brandiscono verso l'alto, come dicevamo quando abbiamo parlato della verticalizzazione, se vi ricordate, no? Non è casuale che l'alto sia il posto del buono, del giusto, del bello, del prezioso. Per noi l'alto è il completamento del gesto, in qualche misura, è il posto dove siamo andati quando siamo diventati noi, per cui ci piace, c'è niente da fare. Quando dobbiamo porre qualcosa in evidenza o valorizzare qualcosa, la mettiamo in alto. Quindi andiamo a costruire le statue in cima alle torri, in cima alle montagne, andiamo in cima alle montagne, alziamo le cose in alto quando non sappiamo come fare. Abbiamo parlato della fenomenologia del fumo con voi, mi sa di no. Ma vi faccio una brevissima chiosa, poi forse facciamo 5 minuti di break un attimo. Perché fumiamo? Questo è uno dei. È un esempio, diciamo, di scienza immaginale applicata, chiamiamola così. Allora, sappiamo perfettamente, razionalmente, che non dovremmo fumare, no? Abbiamo tutti quei quadri sui pacchetti di sigarette, gente che. Vabbè, saprete, no? Quindi, se dovessimo essere persone razionali, come diceva Cartesio, non ci dovrebbe essere nessun problema, giusto? Ci fa male, non lo facciamo. Ecco, noi siamo così, proprio razionali in questo modo, tant'è che per risolvere la questione delle immagini ci compriamo un portasigarette con sopra una bella gnocca nuda e abbiamo risolto la questione. Ok, tanto per dirvi quanto siamo razionali, ma è divertente, ma pensateci. Cioè, se noi fossimo razionali, non ci sarebbe problema, basterebbe che uno ci dicesse, guarda, te fa male e tu smetteresti. Come quelli che sono sovrappeso, come quelli che continuano a bere alcol, come quelli che fumano. Però il problema è che queste attività sono immaginalmente forti, danno una soddisfazione che è a prescindere dal gesto, dal contenuto pratico del gesto. Tu fumi e guarda caso fai esattamente quello che tutte le popolazioni tradizionali fanno quando vogliono rendere grazie agli dèi. Mandi il fumo verso l'alto, perché il fumo sale. Quello è il problema. Se scendeva, probabilmente non avremmo nessun problema. Ma il fumo fa esattamente quello che vorremmo fare noi: sale. E quindi, nel momento in cui tu fumi, comunque, che tu lo sappia o meno, che tu l'abbia mai pensato anche per sbaglio, ma stai partecipando di una sensazione piacevole relativa all'elevazione. E quello è il punto. Non solo, ma il fumo ti permette di vedere il tuo respiro, che è la cosa più importante del mondo, anche se non ci fai caso, anche se non te lo ricordi. Però il tuo respiro è la tua vita. Tutte le dottrine tradizionali, come vi ho detto, cominciano dalla respirazione. Lo yoga, il tai chi, il judo, qualsiasi cosa, prima devi imparare a respirare. Perché respirare è la prima cosa, è la cosa fondamentale che tu fai. Allora, quando tu fumi, vedi il tuo respiro. Occupi spazio, a livello simbolico, esisti di più. Perché il tuo respiro si diffonde nell'aria e la occupa. Quali sono le creature che fumano dalle fauci? I draghi. Già. E guarda caso sono i mostri più pericolosi di tutto il bestiario che abbiamo messo a punto, perché sono quelli più potenti. I draghi controllano il fumo e controllano il fuoco. E tu quando fumi, controlli il fumo e controlli il fuoco, perché c'hai il tuo accendino in tasca. Banale. Però Prometeo l'hanno scuoiato per millenni dopo che ci ha regalato il fuoco. Se avessi avuto un accendino sarebbe stato molto più comodo. Però vedete quando vi dico qual è la questione simbolica? È questa, perché quell'accendino è uguale alla torcia di Prometeo. Nel tuo comprendere il mondo, quell'accendino è il controllo del fuoco. E nel momento in cui tu ti accendi una sigaretta, stai ribadendo il gesto prometeico. Fermala un po' sta cosa dicendomi che mi fa male. Ma chi se ne strafotte? Non so se capite qual è il problema. Cioè, tu, se non vuoi più farmi fumare, devi trovare un equivalente simbolico, non un equivalente pratico. Che l'equivalente pratico lascia il tempo che trova, non c'è nella sigaretta elettronica, non c'è niente di tutto questo. Ma noi, siccome questo non lo capiamo più, riteniamo che sia il fumo il problema. E quindi se continui a fumare va bene, ok, può pure funzionare per alcuni, ma tutta la parte immaginale del fumo non c'è. E quindi tu fumi. Se vuoi affermare la tua esistenza, fumi. Capite? Poi puoi andare ovviamente nello psicologico passando da questo, per cui allora se hai più sostanza simbolica, hai più sostanza soggettiva, hai meno necessità di fumare. Se sei più debole forse devi fumare di più. Pensateci, può darsi, non lo so, non faccio lo psicologo, ma mi potrebbe sembrare sensato. Quello però che so è che appunto tutte le culture del mondo, quando vogliono rendere grazie, accendono e bruciano qualcosa. E tu, quando ti accendi una sigaretta, fai esattamente lo stesso. E questo tu, nelle tue consapevolezze primordiali, non razionali, quelle meno sviluppate, chiamatele un po' come pare, lo sai perfettamente. Perché tu sei sempre quello. Perché il tuo cervello è ancora, in parte, il cervello che si è alzato 15.000 anni fa. E questi schemi di quali non sai nulla nel tuo sistema nervoso automatico, nel tuo sistema nervoso simpatico, tutto questo tu comunque lo percepisci da qualche parte, è benessere, non spiegato. T'accendi la sigaretta, ah, com'è? Cioè, vi siete mai posti il problema del perché una boccata di fumo dovrebbe farmi star bene? Ecco, è questo il motivo, perché ci sono un sacco di motivi nel nostro essere quello che siamo che ci sfuggono. 5 minuti di breve. Allora, sì. Allora, siccome c'è il professor Lombardinilo, oggi finisco le strutture e mercoledì parliamo dei regimi. Però le strutture volevo finirle perché, tanto perché così possiate un attimo lasciarle sedimentare un minimo, come dicevamo. Allora, abbiamo visto la struttura, le strutture schizomorfe, che sono quelle attorno a cui costellano. E perché diciamo costellano? Lo trovate anche nel mio libro utilizzato, ve l'ho già detto. Perché sono delle, come dire, delle vicinanze anch'esse simboliche per certi versi, cioè non c'è una necessità matematica, non c'è una legge per la quale, no? Ci sono dei simboli che in qualche misura sembrano suggerire lo stesso tipo di messaggio. Quindi tutti quelli che abbiamo visto prima, quindi la spada, abbiamo visto lo scettro, abbiamo visto il fulmine, abbiamo visto la luce, perché sono simboli che hanno un'aria di famiglia, direbbe Wittgenstein? Perché dividono, no? La luce è esattamente, non a caso, il diciamo registro sul quale parla normalmente Cartesio. Cartesio, quando parla di idee chiare e distinte, ha in mente ovviamente la luce. Perché? Perché la luce rivela i contorni, la luce dissipa le ombre, la luce mette in chiaro, no? Esattamente quello. Quindi divide le cose le une dalle altre. Non è casuale che un altro detto, per esempio, dica: la notte in cui, che mi pare fosse Hegel se non sbaglio, no? La notte in cui tutti i gatti sono grigi, mi sbaglio? Nietzsche, vabbè, insomma qualcuno ha detto, chi se ne frega poi chi è stato, però di fatto il concetto fondamentale è che di notte tutto è uguale, perché non si vede bene, non ci sono contorni, non ci sono colori, non ci sono forme. Ecco, quello, non a caso vedremo, è il regime notturno, tant'è che come vedete sono diurno e notturno, ma ne parliamo la prossima volta. Ad ogni modo, il secondo movimento, la seconda struttura rilevante, la struttura mistica, non guardate l'ordine nella tabella, ma guardate, seguite me, si muove esattamente al contrario di questo discorso. La struttura mistica, le strutture mistiche si fondano sul gesto altrettanto primordiale dell'inghiottimento, dell'incorporazione. Mentre drizzarci separa gli oggetti, il nostro ingerirli li confonde. Non è casuale che in tutte le culture tradizionali il pasto, il cibo siano oggetti di culto, di rito, no? E anche noi ci siamo, so che normalmente non ci fa più caso nessuno, ma vi ricordo che chi va la domenica in chiesa di fatto partecipa ad un pasto cannibale, per quanto eufemizzato, ma di fatto è quello. La carne e il sangue di Cristo vuol dire che tu stai mangiando la carne e il sangue di un essere umano come te, anche se poi è anche divino, come ben sappiamo. Però non è casuale che uno dei momenti clou, quello che rievochiamo quando facciamo la comunione, sia l'ultima cena, sia una cena. Perché? Perché la cena è, nella visione non disincantata dei popoli tradizionali, un momento miracoloso. Sarebbe bello che lo fosse anche per noi, perché purtroppo la brutalizzazione a cui abbiamo sottoposto il mondo in nome della logica strumentale cartesiana ci priva di gran parte dei piaceri. Cioè, mangiare è qualcosa che dovrebbe meravigliarci di tutti i giorni. Perché mangiare è alchimia. Mangiare è trasformare il mondo in sé. Ora, pensate soltanto a quanto invece la visione artificialista, cioè il nostro immaginario che è un immaginario meccanico, oggi, abbia privato questo gesto della gran parte del fascino. Noi pensiamo che mangiare sia semplicemente ottenere energia, come metti benzina dentro un motore in macchina, allo stesso modo te mangi un panino e te sei messo dentro energia, perdendo noi di vista il fatto che la benzina nella macchina non diventa carrozzeria, non diventa gomme, non diventa niente se non veleno, perché no, sappiamo che l'anidride carbonica in larga misura viene da lì, e movimento, stop. Ma quello che noi mangiamo diventa noi, diventa i nostri capelli, diventa il nostro sangue, le nostre ossa, la nostra carne. Non è semplicemente energia, è banale il discorso dell'energia rispetto a ciò che noi facciamo col cibo. Noi nel cibo confondiamo il mondo, lo smontiamo, lo rielaboriamo, lo facciamo diventare altro da sé, e non siamo da soli. Questo è il punto centrale. Vi ricordate quei piccoli animaletti simpatici con i caschi bianchi che mandiamo giù a miliardi? Ecco, quelli sono, no, parte delle popolazioni di batteri e virus che ci aiutano a vivere, che tutti i giorni si incaricano di trasformare l'abbacchio, le lenticchie o quello che abbiamo mangiato in unghie, muscoli, carne, cellule e via discorrendo. Però noi i batteri li vogliamo sterminare. E come li sterminiamo? Com'è la mamma che stermina i batteri? Che c'ha in mano? Una spada. Guarda un po' i casi della vita. A mucchina. Poi c'è questa la spada e tu dici... Ecco, però l'immaginario torna. No? La spada è quella che ti permette di abbattere il nemico. Di farlo a pezzi. Tanto per essere specifici. Quindi, come vedete... Allora, invece, il riflesso dell'inghiottimento in tutta una varia serie di sue configurazioni, quindi la dialettica contenente contenuto, il rimpicciolimento, tutta una serie di cose estremamente interessanti, va in un'altra direzione, cioè in qualche misura è l'opposto del gesto della distinzione. Noi mangiando, no, come si dice, nello stomaco è buio, come dicono i saggi e la sapienza popolare, dice esattamente la stessa cosa. Nello stomaco è buio, che vuol dire? Vuol dire che nello stomaco non distingui le cose. Tutto ciò che c'entra viene, no, rielaborato e diventa altro da sé, quindi non c'è modo di distinguere nello stomaco. E quindi in qualche misura abbiamo l'out-out in questo caso, no? O dividi o coniughi. Ora però il sapere tradizionale, anche il sapere ermetico, forse qualcuno di voi ne sa qualcosa, trova in uno slogan centrale il suo senso ed è solve et coagula. Vuol dire sciogli e riunisci. E riunisci, non o riunisci. Allora noi abbiamo bisogno, perché qui come vedete le affinità col sapere esoterico sono marcatissime, abbiamo bisogno di qualcosa che unisca questi due momenti e guarda caso sono le strutture sintetiche. Le strutture sintetiche sono quelle che permettono una convivenza tensionale fra le strutture schizomorfe e le strutture mistiche, quindi tra i momenti della separazione e i momenti della riunione. E sono quelle che a noi oggi mancano. Noi oggi abbiamo un mondo, soprattutto il nostro mondo, che è quasi tutto costruito sul regime diurno, come vedete, sulle strutture schizomorfe. Noi dividiamo solo, non riuniamo più. E se non riunisci sono dolori, perché come abbiamo visto la separazione continua, non è che si ferma, non c'è un momento zero in cui c'è ok, non divido più, ma finché divido, divido me, noi loro, e questa è la cosa tradizionale, poi all'interno di noi, di nuovo noi loro, ma poi di nuovo all'interno del noi, noi loro, quindi scoppiano i partiti, scoppiano gli stati, scoppiano le associazioni, scoppiano le coppie, scoppia tutto, perché la logica è quella, poi una volta che sono rimasto da solo, non mi fermo, divido me da me, una parte di me mi piace, una parte di me no, una parte di me accettabile, un'altra parte no, poi cominciano a parlare con due voci diverse ed è un po' un problema. Però capite che la dinamica purtroppo è esattamente quella. La separazione, se non viene in qualche misura compensata da qualcosa che ripara, qualcosa che rimette insieme, qualcosa che riunisce, è inarrestabile. E questo lo vediamo perfettamente anche nel modo in cui abbiamo costruito e descritto il mondo, perché vi ricordo che il mondo l'abbiamo fatto noi. Allora, noi abbiamo parlato dell'universo, in che termini abbiamo parlato dell'universo? Abbiamo parlato dell'universo in termini del secondo principio della termodinamica, che dice cosa? Che le cose si separano costantemente le une dalle altre finché non si arriva a una quota zero, che è l'entropia massima. Strano, eh? La scienza è così, uguale a quello che dicono i miti, è buffo, però è così. Il tono della nostra immaginazione del mondo e della spiegazione scientifica del mondo, tra virgolette scientifica, ma anche no, è quello della costante divisione. Perché? Perché l'economia si fonda su la concorrenza, quindi lo scontro di tutti contro tutti. L'evoluzione darwiniana si fonda sullo scontro di tutti contro tutti. Madonna, quanto siamo originali! Siamo divertenti per molti versi, no? È tutto costruito sulle strutture schizomorfe. L'ecologia è una delle poche discipline che sin dall'inizio dice no, dobbiamo ragionare in termini di contesto. Il pensiero contestuale di Morin, questo dice... Non puoi ragionare nel fatto che tu sei contro tutti, perché non è vero, cazzo. E questo è il punto. No, perché l'ecologia si fonda su tutta una serie di animali, piante, condizioni atmosferiche, condizioni del terreno, tutto quanto che in qualche misura fa sì che tu viva. Quindi dove sta questa opposizione costante di cui parli? Dov'è l'opposizione costante in miliardi di persone che convivono? Poi ci sarà quello che fa, che dà di matto e ammazza qualcun altro, per carità, ma parliamone in termini statistici. Quanti sono quelli che non ammazzano gli altri? Svariati miliardi, mi sembra. No, quindi che cazzo mi raccontate che stiamo sempre gli uni contro gli altri armati? Se fosse stato così staremmo ancora davanti alle caverne, un'altra volta, quello è un posto fisso. No, ma noi siamo stati molto più intelligenti di così. E la nostra cultura, la nostra scienza, ringraziando Dio, ultimamente si sta accorgendo che ci sono dei fenomeni che non gli tornano. Per esempio, nascono nuove stelle. Com'è? Visto che tutto dovrebbe separarsi costantemente fino alla fine, ste stelle come nascono? Com'è che continuano a nascere gli alberi nonostante tutto? Com'è che continuiamo a nascere noi anche se pochi? Come lo spieghiamo questo concetto alla luce di questa specie di furor dividendi col quale facciamo costantemente i conti? Semplicemente che abbiamo sbagliato a costruire il mondo. La nostra sezione finita è fatta male. Richiede oggi un'iniezione massiccia di unione e condivisione, perché ce le siamo perse. E quello è il problema. A furia di dividere tutto, ci siamo dimenticati perfino di essere esseri umani, cosa che abbiamo purtroppo, constatiamo costantemente, quasi tutti i giorni, aprendo i giornali, se Dio vuole, quindi non è che sia difficilissimo da accorgersi. Quindi, a fronte di una possibilità di etet che è data appunto dall'esistenza delle sole strutture schizomorfe o delle sole strutture mistiche, dirò ovviamente che vuole superare l'etet dell'out-out, perché ha capito perfettamente che non si va da nessuna parte con l'out-out. descrive anche le strutture sintetiche, e guarda caso anche queste sono fondate in noi. Le strutture sintetiche sono le strutture del ritmo, no? Perché noi siamo fatti di ritmo, al di là della famosa, del famoso ormai strutturatissimo luogo comune per cui soltanto gli africani hanno il ritmo nel sangue, anche noi abbiamo il ritmo dentro, noi siamo ritmo cardiaco, siamo ritmo respiratorio, siamo bioritmi, siamo ritmi circadiani, siamo ritmi giorno-notte, sonno-veglia, settimane, mesi, anni, sesso, è tutto ritmo. E il ritmo cosa contempla? Contempla la possibilità dell'alternarsi degli stati. Una legge o comunque una scansione di questo alternarsi che non è casuale, ma è dettata da una sua norma interna. Quindi da una parte divido, dall'altra unisco, solve et coagula. L'insieme delle tre strutture che è sempre centrato nel mio corpo, faccio presente, viene dettato dal mio corpo. È lo stesso modo attraverso il quale io posso organizzare un mondo che sia veramente a mia misura e a mia immagine, dove ci sia un senso diverso da quello che sto imponendo oggi al mondo, di essere soltanto diurno. Anche perché, come dice il Tao, che ormai insomma avrete capito che sta qualche migliaio d'anni in anticipo, senza luce non c'è ombra, o senza ombra non c'è luce. Non posso avere solo la luce. Perché cosa farei? Come potrei poi distinguerle in ultima istanza le cose se non ci fosse più nessun opposto? La segreta chiave di interpretazione del mondo che tutta la scienza esoterica ha sempre portato avanti e che poi si è trasferita in altri ambiti come per esempio la psicologia junghiana è la coincidenza oppositorum, ovvero sia gli opposti si uniscono perché necessitano l'uno dell'altro. Non puoi averne uno senza l'altro. Siamo noi quelli che insistono a dire che possiamo avere il bene senza il male. Non esiste. Come lo misureresti? Come lo capiresti il bene se non ci fosse il male? No? Capite che è essenziale ai nostri processi stessi di distinzione che esistano degli opposti, perché sennò di che parliamo? Quindi, noi abbiamo bisogno oggi di un sapere che sia in grado di ricomporre queste dicotomie in dualità. Ovvero sia non in opposizioni ma in convivenze, in tensioni reciproche, no? Come dicevamo col contraddittoriale, il contraddittoriale non nega il bianco e il nero ma li fa convivere, che è ciò che facciamo noi dalla mattina alla sera sia a livello mentale che a livello corporeo che a tutti i livelli. Noi siamo il luogo della coincidenza, capite? Questo è il punto, solo che non pare che non lo capiamo più, non è mai stato particolarmente ovvio soprattutto in questo nostro mondo che si viene strutturando su questo tipo di coerenza immaginale da millenni, perché vedremo la prossima volta che Platone è uno dei primi nei quali questo si dà a vedere in modo lampante, o perlomeno in ciò che noi sappiamo di Platone oggi, perché lì si potrebbe discutere estensivamente. Ma la corrente immaginale è esattamente quella, tanto che oggi stavo risentendomi un audiobook in macchina e mi stavo risentendo Neuromante, non so se qualcuno di voi ha letto, è uno dei romanzi fondamentali del cyberpunk di William Gibson, e una delle nelle prime pagine c'è la caduta di Case, ovvero sia il protagonista Case, che viene descritto in termini del mito platonico, quindi c'è una continuità perfetta. Dice il momento in cui lui si accorse quanto il corpo era fatto solo di carne, che è una formulazione assolutamente magnifica di quello che abbiamo detto di Cartesio, no? Res extensa, carne. Noi in italiano abbiamo solo una parola, ma in tutte le altre lingue ce ne sono due di parole, la nostra carne e la carne che mangiamo, no? Ecco, allora noi siamo in inglese meat, non flesh, perché flesh sarebbe la carne umana, invece meat è carne che mangi, carne sprezzevole, mettiamola così, capite? Non solo la mangiamo, ma la disprezziamo pure, siamo buffi per molti versi, vabbè, comunque. Ad ogni modo, detto questo, se avete dubbi, mi sembrava chiara più o meno la lezione, probabilmente forse. Ok. Allora, io mi taccio, come dicevamo, e passo la parola invece ad Andrea Lombardinilo, che ci fa il regalo di essere con noi. Andrea Lombardinilo insegna varie sociologie all'Università di Chieti Pescara, ma ci interessa fondamentalmente in quanto italianista e sociologo della comunicazione. Gli ho chiesto di parlarci un po' della differenza fra segno e simbolo, perché sono due parole che spesso e volentieri si confondono, però non è opportuno che lo si faccia, soprattutto se si studiano i simboli in chiave durandiana come cerchiamo di fare noi, E quindi gli cedo la parola con piacere, confidando di stupirmi un minimo in quello che verrà, che verremo ad ascoltare. Prego. Andrea?
Grazie. Funziona. A chiedi, abbiamo qualche piccolo problema con i microfoni. Noto con grande piacere che qui avete anche un, come dire, un impianto, microfonazione importante. Buon pomeriggio, qualcuno in terza fila mi ha già visto stamattina, prima di voi mi ha visto qualcun'altra. Nome? Letizia, Letizia, ma tra un po' vengo anche a Letizia. Io chiederei innanzitutto, beh, grazie al professor D'Andrea che ho già ringraziato stamattina, lo ringrazio nuovamente per questa opportunità che mi dà. Credo e spero di essere abbastanza rapido, spero di non essere troppo bothering, tradotto ammorbante, e chiedo soprattutto a Darius se mi può mandare, ho una breve clip musicale, perché se qualcuno ha iniziato prima con gli U2, io a questo punto, scusate, apro con i Pink Floyd, però Pink Floyd ultimi. Vabbè, insomma, ho una piccola sorpresa per voi.
Thank you. rubato un attimo il microfono al professore perché volevo, non mi ricordavo affatto la canzone, ma viene perfettamente a fagiolo, come d'altronde succede da sempre, di una pubblicità di casa. Avete sentito i testi, dice the beat of my heart, of our hearts is louder than words. Il battito del cuore è più forte delle parole, e la somma delle nostre parti è più forte delle parole, è esattamente quello che stavamo dicendo. Il ritmo, il battito cardiaco, una serie di cose che vanno oltre il parlato normale. Il parlato normale va reinterpretato, va arricchito perché possa essere in qualche modo di nuovo loud come il corpo e tutto il resto. Grazie.
Grazie. Grazie al professor D'Andrea, con cui c'è anche un'affinità, credo, musicale, che riscopriamo in maniera sempre anche inaspettata, perché naturalmente non eravamo d'accordo su questa cosa, cioè non ci eravamo messi d'accordo. Così come non eravamo d'accordo io e Letizia nel trasformare le aragostine in chele di granchio. Io ho sentito una scena meravigliosa a proposito di immaginario gastronomico dolciario. Ti rechi una mattina a Narni, vai a prendere qualcosa prima di iniziare la lezione di mezzogiorno e ti trovi a fianco una dolce, piacevolissima fanciulla che vorrebbe ordinare una aragostina, un dolcetto, soltanto che lo chiama la chela di granchio, al che il barista guarda, che me stai a chiedere, qualcosa del genere, e tu hai la fortuna straordinaria di assistere a questa scena in presa diretta, e qui non puoi far altro che girarti spontaneamente a Letizia, che io non conoscevo, e farle i complimenti per quel momento di mancamento che ha avuto, che però ci ha regalato una, come dire, una scena straordinaria. Buon pomeriggio di nuovo a tutti, questo era il video di Loud and the Words. Perché ve l'ho proposto? Uno, perché si tratta in qualche modo del commiato dei Pink Floyd, l'album di Endless River, il fiume infinito 2014, che loro rilasciano, che pubblicano, che commercializzano svariati anni dopo The Division Bell. Non so se qualcuno è più o meno floydiano in sala, ma a distanza di vari anni loro rilasciano questo disco. Per quale motivo? Voi avete visto, si vedeva il batterista Rick Mason, David Gilmour, chitarrista e voce, e ogni tanto si vedeva Richard Wright, il tastierista, una se non proprio la mente creativa, una delle menti creative fondamentali Pink Floyd insieme a Roger Waters. E Richard Wright muore nel 2008, quindi è stato fondamentalmente un omaggio postumo al loro compagno di avventura, con un pezzo che richiama, come opportunamente rimetteva in evidenza il professor D'Andrea, mette in evidenza, in qualche modo enfatizza, non soltanto il principio dell'incomunicabilità tra gli esseri umani. We bitch and we fight this each other at sight, che è proprio l'incipit della canzone. E sono this, io non lo conoscevo, ci insultiamo, D-I-S-S. We bitch, voi siete abituati a conoscere il termine bitch con un altro significato sostantivato che non mi va di richiamare di fronte a questo aulico e delicatissimo pubblico, ma to bitch significa anche, come dire, lamentarsi, to complain, no? Ci lamentiamo, ci insultiamo, ci trattiamo male continuamente, ma in verità ciò che proviamo e che vorremmo comunicare è molto più forte, è molto più alto delle parole, loud and the words. E il tema dell'incomunicabilità, e poi chiudo, vi giuro, la parentesi Pink Floydiana, è un tema che caratterizza un po' tutta la discografia di Pink Floyd. The Dark Side of the Moon, il professor D'Andrea richiamava il battito del cuore. Come si apre The Dark Side of the Moon? Si apre col battito del cuore e si chiude col battito del cuore. Shining Like a Crazy Diamond, eccetera, Wish You Were Here. Il tema dell'incomunicabilità. Uno. Due. Il professore poco fa richiamava la differenza tra meat and flesh. Non è un caso che The Wall, che probabilmente è il concert album forse più famoso, uno dei più importanti della storia della musica rock, e non solo, si apra con un pezzo che è proprio intitolato In the Flesh, nella carne. E allora credo che se parliamo di rischio, se parliamo di comunicazione, se parliamo di possibilità di tradurre ciò che avvertiamo e ciò che percepiamo, Letizia, non mi guardare così, non mi guardare senza rancore, Letizia, non ti preoccupare, però mi sembrava carina, no? Anche per, come dire, per anticipare un argomento che è un po' pesantino in maniera un po' leggera, un po' le chele di granchio, interessante, grazie. La possibilità di tradurre quelli che Marshall McLuhan, uno dei più importanti mass mediologi del Novecento, e che mi piace, quindi mi perdonerà il professor D'Andrea, mi piace citarlo abbastanza spesso, quelli che Marshall McLuhan definiva negli anni 60 i paesaggi interiori della mente. I paesaggi interiori della mente. E McLuhan ne parla a proposito della prima diffusione dell'avvento dei mass media mainstream. La radio era già diffusa, la televisione in quegli anni negli Stati Uniti si stava facendo strada, ma anche evidentemente il cinema. Louder than words, più forte, più alto delle parole, così come la somma è più significativa, evidentemente, delle parti. E allora l'idea di patchwork, no? L'idea di patchwork mediale su cui ha lavorato e sta continuando a lavorare la professoressa Lella Mazzoli, che dirige la scuola di giornalismo di Urbino, ordinario di sociologia, processi culturali e comunicativi, a Urbino studiano proprio i cambiamenti delle abitudini informative degli italiani in rapporto non soltanto alla diffusione e all'ascesa di internet e della rete, ma soprattutto come i mass media tradizionali affrontano questa stessa medesima ascesa. E si scopre inavvertitamente, forse no o forse sì, che la televisione tiene il passo così come tiene il passo, da un certo punto di vista, il libro cartaceo. Ce ne siamo occupati anche abbastanza di recente io e il professor D'Andrea. Tutto questo cosa sa significare? E quindi torno ad un passaggio molto interessante del professore poco fa, quando il professore diceva che nell'antichità, nella nostra più o meno preistoria, in verità abbiamo cominciato a comunicare attraverso le immagini, attraverso i segni, attraverso i simboli. Abbiamo cominciato a comunicare con, secondo quel paradigma iconico, più o meno arcaico o più o meno evoluto, che Giovan Battista Vico, nella Scienza Nuova, la seconda edizione, 1744, Vico, parliamo di uno dei più importanti pensatori italiani, non solo, e soprattutto uno dei più importanti filosofi tra 6 e 700. E Giovan Battista Vico è una figura importante perché tentava in qualche modo di arginare la deriva o l'avanzata della modernità in quel periodo storico, che era la modernità cartesiana. Tu poco fa richiamavi anche Cartesio. Qual era il problema di fondo? È giusto rinunciare o comunque obliterare, non i biglietti, obliterare il nostro retaggio culturale in nome di un progresso, in nome dell'automatizzazione? È opportuno o no, si chiedeva Leopardi, rinunciare alle nostre illusioni? Ma ne ho altre, non ti preoccupare, dai, ce ne ho altre. Sono venuto preparato, ovviamente. Leopardi parlava della strage delle illusioni. E quando parliamo di Giacomo Leopardi, qualcuno ha visto Il Giovane Favoloso, il film di Martone? Qualcuno ha visto? Vi è piaciuto? Piaciuto? Sì, no, sì, no, sì, no. Lui, Elio Germano, è molto bravo, credo, nel film. E qual era il grande problema di Giacomo Leopardi? Era l'addio, era l'abbandono delle illusioni, del sogno. Ti stavo per citare il Cicerone del sogno di Scipione, ma non te lo cito. Laddove nulla è troppo per chi sogna. Nil nimium est somnianti. Colui che sogna, colui che ha la capacità di poter in qualche modo disarcionarsi dalla realtà e di prefigurare una dimensione onirica, e siamo in qualche modo già in ambito durandiano, evidentemente, con l'immaginario, non ha nessun tipo di limite. Così come non ha nessun tipo di limite chi probabilmente aveva potuto prefigurare che il lago di Aral tra Uzbekistan e Kazakistan un giorno si sarebbe prosciugato, soprattutto tutti coloro che avevano avviato delle attività produttive in quel luogo. La vaporizzazione, la mancata affluenza, la canalizzazione, parlavamo stamattina, tutto porta, in quel caso specifico, determina, come dire, la fine della vita. Era prefigurabile che laddove c'era vita un giorno potesse esserci la morte? E allora la metafora, più che metafora, mi do fastidio se cammino, se faccio un po' come mi pare? No, non mi do fastidio. Bene. A lei sì, però, fa mai... c'ha ragione, perché c'è un po'...
da girare.
C'è la cervicale che... lo so. Vabbè, faccio così. Però poi do le spalle a queste splendide fanciulle. Non tanto ai fanciulli, ma alle fanciulle sì. E allora mi metto qui. Così vedo bene anche le tizie. Ma lei ha portato due aragosti? No, mi ha portato niente, roba. Pensavo avessi preso per elezione, no, invece no. Quelle imbarcazioni, quelle navi, che sono in verità derelitti, un tempo non erano derelitti. Laddove un tempo c'era la vita, oggi c'è un regista che gira un video di una delle band più famose al mondo, evidentemente. Ma con quale obiettivo? Quello di mettere in evidenza come può cambiare un sito per cause endogene o esogene, ma allo stesso tempo, scusate, nell'era del non soltanto del mainstream, ma nell'era della divulgazione e della diffusione sincronica e atemporale, se vogliamo, no? Di immagini e di contenuti, quel video, quelle immagini assumono una precisa connotazione estetica. Qual è l'estetica di quelle immagini? Qui potremmo richiamare, ancora una volta, come facevamo stamattina, Walter Benjamin, no? L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Allora, se quelle immagini diventano riproducibili e diventano funzionali al racconto musicale di uno stato di essere, perché quella canzone parla di umanità, parla di un addio nei confronti di chi non c'è più, ma parla anche della incomunicabilità tra le persone. Non è un caso che Wish You Were Here si chiami Wish You Were Here, che è un disco che loro dedicarono al fondatore Syd Barrett, che dopo un anno e mezzo fu fatto, tra virgolette, fuori, perché tra acidi, LSD e quant'altro aveva, come dire, perso la bussola, il senso dell'attesa, il senso dell'assenza e il senso del vuoto, l'horror vacui. Allora, se è vero come è vero che nulla di ciò che attiene a nostra sfera privata e nulla di ciò che attiene a nostra sfera pubblica è permanente o è stabile, e sto citando Seneca, di cui parlavamo stamattina nell'altro seminario, sarà altrettanto vero che probabilmente la scrittura o comunque i segni e i simboli potrebbero fornirci una, come dire, un approdo, una sorta di isola apparentemente felice e che sia in grado di ospitare, quindi di in qualche modo di fornirci ricovero per qualunque desiderio espressivo e comunicativo noi si abbia. Traduco. Poco fa il professor D'Andrea parlava dei simboli. Allora, se parliamo di simboli, Durant scrive delle cose meravigliose, ma qui il professor D'Andrea è maestro, quindi io non vado ad invadere il suo territorio. Se parliamo di simboli e se parliamo del rapporto tra simbolo e sociologia, a me viene in mente il lavoro di Norbert Elias, no? La teoria dei simboli. Elias probabilmente ci è più noto per la civiltà delle buone maniere, no? Per l'evoluzione della società di corte. Elias ha scritto delle pagine bellissime sul Rinascimento, su come evolve il nostro spazio urbano e come evolve il nostro paradigma comportamentale dal Rinascimento in poi. Ma anche qui potremmo richiamare Sennett, l'uomo artigiano, tutte cose che non facciamo, anche perché io non ve l'ho detto, ma non so se si può dire, che io stamattina avevo un problema gengivale che per me rappresentava uno scoglio importante, quello l'ho scavalcato. Poi a pranzo ho deciso di aggiungere un ulteriore elemento di difficoltà, che non sono le tele di granchio, ma sono i faciori con le cotiche. E devo dirvi che fino adesso, però, insomma, si tratta di un tasso di difficoltà sempre, è un climax sempre crescente, e quindi oggi pomeriggio questa sfida, cioè di portare a casa questo risultato facendo finta che tutto sia sotto controllo. Ma ci riuscirò, non vi preoccupate. Norbert Elias, la teoria dei simboli. Bene. Ma allo stesso tempo il professore mi chiedeva prima di occuparmi un attimino dell'idea di segno. Che cos'è un segno? La domanda non è peregrina, non è banale. E rassegniamoci all'idea di non avere delle definizioni definitive, permanenti e ultime, anche perché probabilmente non saremmo qui se volessimo avere delle definizioni che possano essere valide per qualunque tipo di contesto. Se proprio vogliamo tentare una brevissima, come dire, un brevissimo excursus, a me torna in mente la retorica antica, mi torna in mente l'istituzio oratoria di Quintiliano, ma soprattutto la retorica del regno di Cicerone, ma soprattutto, non vi preoccupate perché non ve ne parlo, laddove nella retorica antica il segno è qualcosa che sta per qualcos'altro. Quid quid quod stat pro aliquo. Si capisce pure, insomma, con latino potabile, no? Scusate la metonimia, ho associato un aggettivo con una gamma semantica diversa. Qualcosa che rimanda ad altro. Qualcosa che sta ad indicare. No, non vado più a così in segino. Ecco, una cosa in senso. Non so bene qua. Ecco. Qualcosa che rimanda ad altro. Qualcosa che stat pro aliquo. Potremmo richiamare la retorica cristiana, tanto per andare rapidamente. E qui, se parliamo di retorica cristiana, parliamo naturalmente di Sant'Agostino. Parliamo di Sant'Agostino, è de dottrina cristiana. Anche Agostino indica per segno qualcosa, ve lo faccio breve, qualcosa che rimanda ad altro. Ma Agostino parla di segno soprattutto in riferimento alle Sacre Scritture, no? Soprattutto in riferimento ai vari livelli interpretativi delle Sacre Scritture, della Bibbia, dei Vangeli. E quindi dovremmo parlare della dimensione allegorica, letterale, eccetera, eccetera, cosa che evidentemente non faccio. Ma veniamo un po' più rapidamente ai tempi nostri, e quindi non possiamo non richiamare il padre, uno dei padri del pragmatismo, colui che molti citano Peirce, ma in verità se è scritto Peirce, sarà Peirce. Che dici?
Fanno come gli pare.
Ah, fanno come gli pare. Ah, perfetto. Come Durkheim o Durkheim, evidentemente, no? Come si chiama? Durkheim o Durkheim? Vabbè, non fa niente. Peirce definisce il segno, parliamo, scusate, uno dei padri fondamentali della semiotica. La semiotica è quella disciplina che studia il segno. Occhio però, perché la semiotica non studia tutte le tipologie di segno, perché anche, scusate, anche questo motivo decorativo è composto da segni. Potrebbero essere segni questi? Volendo, potrebbero. Ieri facevo visitare a queste colleghe romane presso il Museo Archeologico di Chieti l'allestimento che Mimmo Paladino ha preparato per il guerriero di Capestrano, che è una delle statue arcaiche più importanti d'Abruzzo, anche della storia, come dire, dell'arte di epoca preromana. Ebbene, c'è il guerriero di Capestrano, intorno c'è una parete bianca con una serie di presunti graffiti realizzati da Paladino, di cui tu non ti accorgi minimamente, al punto tale che pensi che siano dei scarabocchi, come diceva la mia collega. Ah, oh, pensavo che erano dei scarabocchi questi. E no, beh, sarebbe Mimmo Paladino, sai com'è. Però sembrano, alla mia collega dicevo, oh, ma che, no, guarda, che sono scarabocchi. Ma cosa vuoi che ti dica? Questa è arte. A lei quei segni non dicevano nulla, anzi, dicevano tutto in negativo. Mentre per un Asgarbi avrebbe detto altro, per esempio, ad Averio o ad altri storici dell'arte. Quei segni, per esempio, a me possono dire nulla. Per chi li ha commissionati, possono dire tantissime cose. La semiotica, tutto questo per dirvi che si occupa, è la scienza che studia i segni, ma segno è quando esso stesso segno veicola un significato. stiamo parlando di significati. E stiamo parlando quindi di quella possibilità che abbiamo quando comunichiamo di veicolare, dirottare, condividere segni che sono significati, che sono valori, che spesso veicolano esperienze e così via. Motivo per cui quando Peirce definisce il segno qualcosa che per qualcuno rimanda ad altro sotto certi aspetti o categorie, sto citando, ci sta dicendo che il processo semiotico non è un processo così banale. Noi lo applichiamo, lo attuiamo in maniera istintiva, in maniera automatica, ma che in verità sottende ad un processo neurologico molto complicato, e ce ne accorgiamo, scusate, quando andiamo all'estero e ci ritroviamo a comunicare in una lingua che non è la nostra. Voi pensavate di aver studiato bene l'inglese, no? Dice, ma io l'inglese lo so, no? Vado all'estero, parlo inglese. La prima volta che andate all'estero, consapevoli di aver studiato benissimo l'inglese e vi sentite di pirla, lo usava Mourinho, quindi posso, licenza poetica. Quanti juventini abbiamo in aula, scusate? Professore, tutti schedati qui. Pure lui! Schedati tutti quanti. Bene. Il processo semiotico. Hai capito questo interista? Sì. Regolare. Qualcosa in contrario, no? Bravo. Professore, segnato anche lui. Bene. Con un maglione bianco col collo alto. Benissimo. No, ma vince quest'anno, vincete tutto. 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 Tutto, te lo dico io, da tutto vincete. No, dai, scusatemi, ogni tanto devo stemperare perché l'argomento è di quelli pregnanti. Quindi qualcosa che per qualcuno rimanda ad altro sotto certi aspetti o categorie. Quel per qualcuno è fondamentale, perché a me quei segni possono dire nulla, a qualcun altro possono dire tanto. Quelle imbarcazioni, quei relitti, a qualcuno possono dire nulla. Al regista del video di Pink Floyd dicevano molto. Quelle immagini abbinate a quel tipo di testo e soprattutto, scusate, abbinate alla musica dei Pink Floyd diventano, come dire, delle immagini che veicolano non un immaginario, una pluralità di immaginari. Se non vi piace pluralità potete usare un quacervo di immaginari, se non vi piace neanche quacervo, congerie di immaginari. Imparate per quanto potete a variare, a diversificare il vocabolario. E c'è soltanto un mezzo, professore, non so se siete d'accordo, è leggere. Devo dire, professore, che lei, devo dire che lei, complimenti, benissimo. Leggete, 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 qualunque cosa, purché leggiate. Quindi qualcosa che per qualcuno rimanda a qualcun altro, sotto certi aspetti o categorie. Benissimo. È sempre un po' tutto vago, è sempre un po' tutto teorico, però è subentrata la componente individuale, per qualcuno. E da questo punto, e non è un caso che Peirce stia nelle storie, nei trattati di semiotica di tutto il mondo. Così come sta nei trattati di tutto il mondo, di semiotica, e non solo, un altro signore, e vi giuro che ho smesso con l'elencazione, un altro signore che corrisponde al nome di Roland Barthes. Roland Barthes, da non confondersi con Barthes, l'ex portiere della Francia, no? Quello finiva in Z, però. Roland Barthes, grande critico letterario, grande saggista, grande semiologo, scrive un libercolo tra gli anni 50 e 60 intitolato Elementi di semiologia. Gli anni 50-60 sono stati gli anni boom per la semiotica. Yamslev, Barthes, Gremas, Umberto Eco, su cui magari mi piacerebbe chiudere questa mia chiacchierata. Che ore sono? Ho tempo. Perfetto. Bene. Ah, io poi aspetto domande dagli juventini, quindi quando volete domande sono qui per rispondere, anche domande di carattere calcistico ovviamente, perché tra un po' parleremo del mito e del segno dello sport, così alleggeriamo un po' la questione. Roland Barthes compone e scrive gli elementi di semiologia. Bene. A chi si rifà per scrivere il suo trattatello di semiotica? Roland Barthes si rifà ad un signore, no, ero stato bugiardo, ho un ultimo nome da elencarvi, poi non ve ne elenco più, però questo è il più è il più importante di tutti. Ferdinand de Saussure. Saussure, forse il più grande linguista del Novecento, ginevrino, che non ci ha lasciato neanche un'opera, ci ha lasciato niente. Quando vi dicono che... Sì, infatti. Quando vi dicono che il corso di linguistica generale di De Saussure, il più importante, uno dei più importanti trattati di linguistica generale, del Novecento, vi dice in parte una cosa vera e in parte no, perché in effetti lui non l'ha mai scritta quest'opera. È una sorta di silloge, è una sorta di resoconto allestito grazie agli appunti dei suoi allievi. De Saussure definiva il segno il risultato della combinazione di un significante e di un significato, no? Il termine casa, casa. Il termine casa ha una dimensione grafica e ha una dimensione contenutistica. Segno e significato, fammi vedere qua che squadra c'è. Ah, Ternana, no, bene, questo da Ternana, va bene. No, no, temevo presenze calcistiche pericolosissime qua. Ma che sta a scherzare, bisogna stare attenti a tutto qua oggi, guarda, purtroppo. Perché facevo anche il vago, quindi ho detto, ma qua c'è qualcosa che non mi torna, capito? Il segno è il risultato della corrispondenza tra un significante e un significato. Quindi se casa ha un aspetto grafico composto dalle quattro lettere, C, A, S, A, avrà anche però un significato. E scusate, il termine casa, ma per ciascuno di noi, ha un significato univoco?
No.
Esatto. Non ha un significato univoco. È un no convinto, brava. Quando non è persuasivo, è persuasivo. Perché per lui... Lui quando ascolta il termine casa, per esempio, pensa a casa dei nonni, dove purtroppo tutte le domeniche lo portavano perché era obbligato, perché non aveva scelto, quello che capitava a me. Per lei il termine casa rimanda alla casa delle vacanze estive, ad esempio, a Courmayeur, o ai Caraibi, dove andare? Ai Caraibi, lo so, con fortuna. Il termine casa è passibile di una interpretatività soggettiva straordinaria, così come, scusate, il termine pasta, già che parlavi prima di culinaria e di gastronomia, il termine pasta, ragazzi, ma il pasta non è soltanto un termine che prelude ad una sorta di dimensione culturale variegata e multiforme, ma il termine pasta è anche un fortissimo veicolo di identità nazionale all'estero, se ci pensate, come la pizza. Quindi pizza, P-Z-Z-A, e poi sul significato di pizza possiamo stare a ragionare fino a dopodomani, se vi piace la romana, napoletana, fate come volete. Perché vi sto parlando del significato e della discrezionalità dei significati? Per due ragioni. La prima è la seguente. Sulla scia di De Saussure, Roland Barthes introduce, in verità non è stato il primo, diciamo che lui la sviluppa, la dicotomia, la differenziazione tra denotazione e connotazione. Scusate, vi sto proponendo tutti i concettini abbastanza, come dire, basici, convinto, basici. Ma perché vedo che prendevi molti appunti, quindi mi compiacevo, perché bravo. Denotazione e connotazione. Se noi pensiamo a casa come quell'edificio in muratura o di cemento che è composto di quattro stanze, bagno incluso, jacuzzi no, bene, se noi pensiamo a casa come edificio abitabile, io penso che noi si stia pensando ad un significato denotato. La denotazione, in qualche modo, è il significato al grado zero, direbbe Roland Barthes. È il significato base, per essere così, un po' approssimativi. Ci siamo? Se invece noi pensiamo alla Casa Rosada a Buenos Aires, o se pensiamo alla Casa del Cinema a Villa Borghese, o se pensiamo alla Casa del Pane a Fermo, di Mario Piattoni, dove a Fermo io vado sempre a prendere il pane, la Casa del Pane, stiamo parlando... Piacer qua.
No, siamo vicino a Fermo.
Ma di Fermo dove, scusa?
Monte Giorgio.
De Monte Giorgio. C'è sta lu convegno mo c'è su alla Leona, le altre altea so tutto. Io ho madre fermana, quindi non vi preoccupate. Professore, loro bene, a differenza de... No, ho capito, perché non è il mio diritto. Scusa. Bene, tutti e due. Nome? Nome?
D'Urso Alessandro.
No, Alessandro?
Samira.
Va bene, pure Samira, bene, tutti e due. Non è proprio un nome fermano, però va bene, insomma. Benissimo. C'è la Casa del Pane. Tutti quei riferimenti che pertengono alla nostra dimensione culturale, esperienziale, quotidiana, sono significati che possono essere connotati. Il significato connotato è quel significato accresciuto, che si innesta sul significato denotato e che però attiene e pertiene alla nostra dimensione personale o soggettiva. Volete fare un esempio? Avete un esempio da fare? Facciamo un altro esempio. Macchina, automobile, no? L'automobile, così vengo pure a miti d'oggi, Roland Barthes, l'automobile è un altro, come dire, oggetto di consumo, e sto richiamando naturalmente la società di consumi di Baudrillard, ma l'automobile può essere un mezzo, un vago ma utilissimo mezzo di trasporto, quindi significato basico, denotato, ma può diventare l'oggetto del desiderio, può diventare un'appendice di noi stessi l'automobile, come lo diventa il telefonino, come lo diventa, anche se vogliamo, il nostro appartamento, la nostra abitazione, che per qualcuno può essere un mero ambiente dove si fa a dormire e altro, oppure può essere il nido, il rifugio. E ripensate a quando a scuola vi hanno fatto leggere qualcosa di Giovanni Pascoli. Il nido, il rifugio, no? È chiaro che il rifugio è molto più di un'idea denotata di casa, di abitazione. È un'idea connotata. Tutto questo ha a che fare con la nostra attività interpretativa, proprio perché noi siamo circondati da segni, siamo circondati da scrittura e siamo circondati da simboli. Il discrimine tra segno e simbolo è un discrimine che può sembrare elementare, ma non lo è assolutamente, così come non è mai semplice distinguere una metonimia da una sineddoche e viceversa, perché il tentativo che noi facciamo di tradurre la nostra dimensione psichica, quelli che appunto McLuhan definisce i paesaggi interiori della mente, sono processi complicati. Se è vero come è vero che il simbolo ha generalmente un'elevata cifra iconica, dico bene, professore, che dici? Il simbolo ha sovente una spiccata cifra iconica. Sarà altrettanto vero che non sempre il segno invece è soltanto un segno grafico o un segno legato al linguaggio. E vi faccio un esempio. Avevo promesso che avrei avuto un solo bonus dantesco, uno solo. Posso procedere, professore? Un solo bonus dantesco. Stamattina mi sono bruciato il bonus sul canto di San Francesco dell'undicesimo del Paradiso. Per la vostra gioia, per la vostra infinita soddisfazione, dite sì, per la sua infinita soddisfazione, è tra noi Giustiniano, il grande imperatore, colui che dentro le leggi trasse il troppo e il vano, il codice giustinianeo, eccetera, eccetera. Chi studia diritto queste cose, vabbè, le sa, non le so neanche io, però chi fa diritto lo sa. Nel sesto del paradiso, il cielo di Mercurio, che ospita coloro che che si sono dati da fare per ottenere la gloria terrena, Dante incontra Giustiniano. E Giustiniano gli attacca un pippone devastante sulla storia di Roma. Scusate. Gli comincia a raccontare tutta la storia di Roma. E gliela racconta, scusate, non come ce la racconteremmo noi al bar, ma gliela racconta in terzine con rima incrociata in endecasillabo. Poscia che Costantin l'aquila volse contro il corso del ciel, che la seguio dietro l'antico, che la vigna tolse, 100 e 100 anni e più, l'uccel di Dio nello stremo d'Europa si ritenne. Stiamo parlando del simbolo imperiale, l'aquila, l'uccel di Dio. Parliamo dell'aquila. Noi potremmo ragionare sulla portata simbolica dell'aquila da qui fino a dopodomani, evidentemente. A Dante interessa capire quale sia stata la portata universale barra universalistica dell'impero. E l'impero, in maniera molto sintetica, in maniera molto immaginale, è caso di dire, è sintetizzato ed è simboleggiato, possiamo anche dire, dall'aquila. Naturalmente io qui non posso soffermarmi poi su quello che è il processo dell'uso e riuso dei simboli storici da parte della modernità. Qui non posso soffermarmi, come dire, ad interpretare l'uso del fascismo, poi ha fatto della simbologia, ad esempio dei fasci littori, dell'aquila imperiale e di tutto quell'armamentario, di tutta quella, come dire, costellazione simbolica che servì al regime fascista per supportare e corroborare quello che era l'impatto appunto simbolico dinanzi alle masse.
Pensa che gli Stati Uniti come simbolo dell'aquila e fascisti fuori.
Assolutamente. Lì c'è una componente poi massonica che insomma ci... Però sì, assolutamente. Vedete come i simboli, le simbologie tornano. Così come per esempio, scusate, la croce celtica, che non è una creazione, un'invenzione di Hitler nel nazismo. Croce celtica rimanda a tutta una civiltà molto, molto più antica di noi. Ma l'aquila potrebbe essere un simbolo, è un simbolo. Invece a un certo punto Giustiniano, dopo essersi autocelebrato agli occhi di Dante, guarda, io ho fatto questo, bla 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 bla, dice ok, però... Dice, guarda, or qui alla questione prima s'appunta la mia risposta. Cioè, mo t'ho detto che sono Giustiniano e quindi stai coperto. E t'ho detto chi sono. Ma sua condizione, cioè quella dell'aquila imperiale, mi stringe a seguitare alcuna giunta. Perché tu veggi con quanta ragione si oppone al sacrosanto segno. Ce l'ha Giustiniano con i Guelfi e i Ghibellini. Ma era Giustiniano che ce l'aveva con i Guelfi e i Ghibellini o Dante che stava in esilio? Probabilmente era più Dante, no? E dice Giustiniano, quindi, guarda, ok, mo t'ho detto che sono Giustiniano, stai sereno. Però io adesso non posso smettere di parlare. Perché? Perché sta succedendo una roba allucinante. Che non vedi che ci sono due fazioni che si stanno contendendo il potere. Cioè si stanno contendendo l'aquila imperiale, si stanno contendendo però anche lo scettro papale. E qui torniamo alla metafora dei due soli e la divisione del potere tra Stato e Chiesa, evidentemente. Dante definisce l'aquila segno, in maniera un po' bizzarra, se vogliamo, un po' inaspettata. E questo, secondo me, ci deve far riflettere anche su come poi nel corso dei secoli cambi l'utilizzo dei termini e cambi soprattutto la capacità di immaginazione legata all'uso delle parole. Ma ero partito da Roland Barthes, perché stiamo parlando dell'aquila come segno e parlavo del segno come l'unione tra un significante e un significato. Bene, è possibile trovare però un approdo più pratico, più contingente a questa dimensione, che è una dimensione abbastanza teorica, perché se voi ci togliete anche la citazione a Dante, è tutto piuttosto teorico, evidentemente. È possibile che altrimenti non sarei stato qui, se non fosse stato possibile, professore, no? Non credi? È possibile perché Roland Barthes, da quel genio che era, decide che è possibile applicare lo studio dei segni alla quotidianità. A quale quotidianità? A quella degli anni 50-60. A quella quotidianità che era plasmata, che era in qualche modo influenzata, quindi alimentata dal boom economico, che era alimentata da quella che Guy Debord chiama nel 67 la società dello spettacolo. E la società dello spettacolo oggi, no, è abbastanza banale, ma parlare di società dello spettacolo prima dell'avvento di Maria De Filippi e di Barbara D'Urso, abbiate pietà, non era facile, no? Speravo che Barbara D'Urso un attimino... No, niente. È una fan di Barbara D'Urso, perché... No, bene. Io c'ho l'autografo, no, non è vero. La società dello spettacolo. Roland Barthes assiste in presa diretta alla costruzione di nuovi miti. Il professor D'Andrea parlava del letto di Procuste. Spesso ci capita di parlare dei miti immaginari o dei miti classici. Noi però non stiamo parlando di Fedra, di Medea, di Giasone, o Giasone che Dio si voglia. Non stiamo parlando del mito classico. Anche se poi lo sappiamo, il mito classico in sé contiene degli elementi di attualità assolutamente straordinari, altrimenti non ci sarebbe qualcuno che oggi in un'aula universitaria potrebbe ancora parlare, per esempio, del letto di Procuste. Se ne parla perché è maledettamente attuale, è maledettamente efficace ed è maledettamente immaginale, no? Roland Barthes nel 1957 pubblica un libro che vi consiglio, intitolato Miti d'oggi, Mythology. Miti d'oggi 1957. Quali sono i miti d'oggi per Roland Barthes? Non è Fedra, non è Medea e non è neanche Fetonte che ruba e prende il carro del sole e tenta di ergersi più in alto. Alcius Egit Iter. Il problema è che poi si avvicina troppo al sole e quindi questo è un problema, evidentemente. E qui siamo in presenza della metafora, dell'immaginario, del confine che non è oltrepassabile. Pensiamo alle colonne d'Ercole, pensiamo ancora una volta a Ulisse, il 26° dell'inferno, e pensiamo a quale spazio Ulisse, a quanto spazio abbia Ulisse nella dialettica dell'illuminismo di Adorno e Horkheimer, che si occuparono appunto del mito di Ulisse come di un mito estremamente moderno. Ma non interessano i miti contemporanei. 1957, ripeto, la data è molto importante. Perché ci interessano i miti contemporanei? Perché Roland Barthes ci dice innanzitutto che dal suo punto di vista un mito non è altro che una parola. Il mito non è altro che un sistema di comunicazione. E allora, se è vero come è vero che il mito è un sistema di comunicazione, tentiamo di capire allora quali sono i miti di cui si occupa Roland Barthes. Io vi leggo soltanto qualche mito prendendo l'indice. L'indice, ogni capitolo è dedicato a un singolo mito contemporaneo. Il mondo del catch. Saponificanti e detersivi. Marziani. Romanzi e bambini. Giocattoli. Parigi non è stata inondata. Il viso della Garbo. Il vino e il latte. La bistecca e le patate fritte. E l'elenco è molto più lungo. Stiamo parlando della bistecca. Stiamo parlando del viso di Greta Garbo. Così come oggi potremmo parlare del viso di Sofia Loren. Anche se si è un po' rifatta, però vabbè, giustificare da che c'ha. Sofia Loren però è un mito, è stata una diva. Preferiamo Uma Thurman, forse. Beh, per esempio. cos'è un mito? Cos'è che rende qualcuno o qualcosa un mito? Dice Rothbard. Greta Garbo in quegli anni era un mito, ma scusate, ho omesso uno dei miti fondamentali. Ho omesso il Tour de France come epopea e ho omesso anche la nuova Citroën. Poi c'è anche la plastica. Sulla plastica, oggi potremmo aprire un dibattito straordinariamente infinito. Stiamo parlando di oggetti, di simboli, di segni della quotidianità, che sono quegli stessi simboli e segni che in qualche modo Baudrillard studia e analizza proprio nella società dei consumi, ma anche nello scambio simbolico e la morte, 1976. Cioè Roland Barthes si sofferma su alcuni oggetti e su alcune personalità in grado di permeare e di plasmare l'immaginario pubblico. Ma attenzione, ma chi l'aveva fatto? Chi lo farà subito dopo? Pensate alla Dolce Vita di Federico Fellini. Pensate all'avvento dei paparazzi. Pensate a quella scena. Quanti hanno visto La Dolce Vita? Pochi, vabbè. Un invito a vedere quel film che è straordinario anche in termini di lettura e di critica sociale. Quando i tre ragazzini annunciano di vedere la Madonna, nella campagna romana si avventa un numero sconfinato di reporter, di cineoperatori, appunto di fotografi, di cronisti che si impiantano in maniera più o meno permanente per giorni nella campagna romana in attesa che i ragazzini escano e annunciano di vedere la Madonna. Inutile vi dica che in quel punto lì nel film è rappresentata, naturalmente anche, come dire, è rappresentato il fermento popolare, chi si reca in quel luogo per chiedere una grazia, chi reca il marito malato, eccetera, eccetera, eccetera. Qui potremmo richiamare Gustave Le Bon, no? Gabriel Tard, Sigele, quindi l'immaginario collettivo legato al tema e al sentimento della fede, che si sposa molto spesso con la superstizione. Allora cos'è che fa di Greta Garbo un mito? Cos'è che fa della nuova Citroën un mito? In parte sono le immagini, no? Ma allo stesso tempo sono la loro pregnanza sociale. Cioè l'oggetto diventa un medium che consente e permette la riconoscibilità di uno status. L'automobile significa status. Un vestito, un abito, dice molto di quanto più noi possiamo pensare. E andatevi a riprendere gli scritti corsari di Pasolini, allorquando Pasolini si soffermava sui famosi due ragazzi capelloni che lui vede in albergo, che erano vestiti in maniera, come dire, alla hippie maniera, e sui quali Pasolini sviluppa una disamina sociale assolutamente straordinaria, prima naturalmente di essere poi ammazzato. Il mito è una parola, dice Roland Barthes, e il mito si nutre di segni, che però sono segni accresciuti. Chiudo su questa pagina mitografica di Roland Barthes dicendovi soltanto che il mito è un sistema semiologico fortemente connotato. E Roland Barthes fa l'esempio del soldato francese di colore che fa l'attenti al tricolore francese. Quella è una chiara, dice Roland Barthes, immagine mitografica o mitologica della contemporaneità, laddove il tricolore può dire nulla, se noi lo consideriamo dal punto di vista denotativo, tre fasce di colore che stanno lì a indicare che cosa, non lo sappiamo. Può essere invece un simbolo connotato se noi lo consideriamo come il riflesso dell'appartenenza nazionale. E pensiamo a quanto il tricolore abbia contato in occasione delle guerre di cui parlavamo stamattina. Pensiamo al Risorgimento italiano, il tricolore. Pensiamo soprattutto alla Prima Guerra Mondiale, quando scrittori e intellettuali si recavano sul fronte in maniera spontanea. Io vado verso la chiusura, credo, professore, vero? Soltanto per dirvi che lo sport è un mito. Il calcio è un mito, dice Roland Barthes. L'automobilismo è un mito. E il calcio altro non è che un sistema di comunicazione, soprattutto perché il rapporto con il pubblico, con l'audience, anticipa quelle che saranno le grandi manifestazioni di massa, soprattutto dell'ultimo spaccato di secolo. E chiudo con questa citazione appunto di Barthes, che ci spiega dal punto di vista mitografico che cos'è lo sport. Perché amare lo sport? Bisogna innanzitutto ricordare che tutto ciò che accade al giocatore accade anche allo spettatore. Ma mentre in teatro lo spettatore è solo un osservatore, nello sport è un attore. E pensiamo a quello che è successo a Buenos Aires prima della finale, no? Abbiamo visto tutti. In questo caso, dice Barthes, guardare non è soltanto vivere, soffrire, sperare, comprendere, ma anche e soprattutto esprimere i propri sentimenti con la voce. Il gesto, il volto, significa prendere a testimone il mondo intero, significa, in una parola, comunicare. E sta parlando proprio del calcio. Sta parlando del rapporto comunicativo che vi è tra il pubblico e ciò che accade nel rettangolo di gioco. Salvo poi stare a discutere per ore, per giorni, anche con i miei amici juventini che in parte sono andati via, se è opportuno o no, dopo essere stati insultati per l'intero arco della partita, se è lecito o no rivolgersi allo stadio in questo modo. E questo cos'è? Questo è un gesto, è certamente un gesto, è un gesto che noi possiamo caricare di qualunque significato. E infatti il dibattito giornalistico è andato avanti per giorni. Siamo comunque in presenza di una cooperazione comunicativa tra chi propone lo spettacolo e tra chi lo, in qualche modo, lo consuma. E allora questo gesto, chiudendo, è qualcosa che rimanda ad altro? Io credo di sì, è qualcosa che rimanda ad altro. Se però noi decidiamo di farlo rimandare ad altro, perché altrimenti rimane un semplice gesto che dal punto di vista denotativo, può non avere significati ulteriori. Quindi, vedete, quando Umberto Eco, e chiudo veramente, quando Umberto Eco parla della cooperazione interpretativa tra il lettore e l'autore, parla di una cosa maledettamente vera e di una cosa meravigliosamente complessa, che è quella, appunto, come dire, inerente alla possibilità che un testo, che un gesto ci parlino al di là della loro dimensione prettamente segnica o della loro dimensione prettamente letterale, parlando appunto di un testo. Insomma, come direbbe Roland Barthes, chiudo, finito veramente, non parlo più, abituiamoci ad esperire non tanto la lettura orizzontale, non soltanto dei testi, ma anche della nostra realtà quotidiana, non tanto la lettura orizzontale, quanto la lettura verticale, che è quella che dovrebbe andare più a fondo, che ci dovrebbe consentire di vedere, di leggere i significati dei segni, anche quando i segni apparentemente non ci dicono nulla. Poi, se i miei amici juventini mi vogliono aspettare fuori, io esco scortato al professore, e quindi mi taccio qua, grazie. Ma tu non sei violento, però,
no? Ti ricordi che l'hai detto sabato scorso?
Regolare. Grazie.
Bene, grazie Andrea. Direi che la questione è abbastanza interessante, l'abbiamo trattata in modo estremamente